La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Domenica 26 maggio non si vota soltanto per le amministrative, ma si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo. E questa settimana parliamo appunto di Europa. Un saluto a tutti da Stefano Galli e lo facciamo prendendo in prestito il titolo del libro di Enrico Rossi, il governatore della nostra regione, uscito lunedì 6 maggio e edito da Castelvecchi. Europa non è una parola magica che solo pronunciandola ti porta alla soluzione, e neppure dire più Europa in qualche modo ci risolve i problemi che stiamo vivendo attualmente. Ma, dice Rossi nel suo libro, serve un'Europa sociale. La frattura fra il popolo e l'Europa, dice ancora il governatore, è frutto delle politiche di austerità che bisogna cambiare. Queste politiche hanno prodotto paura, risentimento, blocco nell'avanzamento sociale, tanto che in Italia i salari sono fermi da oltre 10 anni, e non solo, in questi anni ancora tendono a regredire e la disoccupazione è in aumento. Dopo un'analisi così drammatica, Rossi dice anche che tutto questo deve cambiare e che comunque ce la possiamo anche fare e che ce la faremo. Le domande: il presidente troppo pessimista nell'analisi oppure ottimista negli auspici? Dopo le elezioni europee, cosa vi aspettate dal nuovo Parlamento che si insedierà? L'abbiamo chiesto per primo a Fabio Rubino.
Le politiche di austerity, tanto decantate dalla cancelliera Merkel e seguite anche dal governo Monti, che, ricordiamolo, ne fece il vessillo della propria legislatura, sono state fallimentari. Non hanno saputo restituire in termini di sviluppo dei diritti, di flussi economici, quelle che sono state le aspettative da sempre disilluse dei cittadini europei. La struttura della Unione Europea è una struttura che non permette oggi di poter avere una sorta di potere governativo democratico. Il tutto si svolge su una scala di pesi e contrappesi di cui la Germania oggi è l'unica monopolista. In un mercato totalmente controllato dall'egemonia tedesca, in una sorta di flusso di capitali in cui le banche vengono costantemente pressate, ecco, l'unica ad avere interesse a che questo mercato si stagni è la Germania. Questa sorta di monopolio, dicevo, ha fatto sì ed è stata la madre di queste politiche sovraniste, di queste politiche populiste che hanno in qualche modo fatto leva sul disagio via via crescente nella popolazione europea dato da queste politiche di austerity. Laddove tutto è fermo non c'è reattività dei mercati, non c'è produzione, non c'è offerta e domanda di lavoro, è tutto fermo. Allora, è chiaro che la prospettiva dopo le elezioni del 26 maggio è una prospettiva preoccupante, nel senso che si potrebbe dire che si va di male in peggio. Cioè, se a oggi la forza monopolista della Germania dovrebbe in qualche modo lasciare il passo alle forze che stanno avanzando, populiste e sovraniste, si avrebbe una sorta di oligarchia di forze che in realtà vogliono disgregare l'Unione Europea. L'Unione Europea in realtà deve ed essere considerata una sorta di casa degli europei, dove sappiamo di poter contare sulle migliori menti per lo sviluppo dei diritti umani, per lo sviluppo di formule economiche che possano restituire in termini di servizi, in termini di miglioramento della vita ai cittadini europei quella qualità che ci si aspetta da un ente come l'Unione Europea. Ecco perché dobbiamo votare in qualche modo in maniera cosciente il prossimo 26 maggio. Stiamo attenti, le forze di sinistra si facciano sentire in maniera importante, perché ci giochiamo una partita fondamentale per il futuro dell'Europa e dei singoli stati.
Grazie a Fabio Rubino, ed ora sentiamo cosa ci ha risposto invece Giuseppe Matulli.
L'Europa va vista prima di tutto nel panorama geopolitico mondiale. Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina nel panorama mondiale sono le tre grandi forze che non hanno ancora deciso o non hanno ancora trovato un rapporto fra loro, e questo determina una grande pericolosità, ma tutte e tre sanno che l'Europa sarebbe potenzialmente più potente di ciascuna di loro. E questo spiega perché tanto Putin quanto gli Stati Uniti sono in rapporto col governo italiano, e un rapporto di collaborazione col governo italiano ritenuto, proprio perché è il governo, sono al governo i sovranisti, quello che può disgregare di più l'Europa. E d'altra parte l'atteggiamento del nostro governo nei confronti dell'Europa è quello che è. E mentre i due paesi, cioè la Russia e la Russia e gli Stati Uniti, tendono alla disgregazione europea, ognuno dei quali pensando di prendersene un pezzetto, vedi la storia dell'Ucraina o vedi l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della NATO, la Cina intanto pensa di comprare tutto quello che è possibile comprare nel mondo, non soltanto in Europa, ma l'Europa è il suo primo obiettivo, perché è consapevole che la maggiore forza economica per lo sviluppo raggiunto, culturale per la storia dell'Europa, sociale è in Europa, anche sociale, perché l'Europa è l'unico area del mondo che ha sperimentato lo Stato sociale, cioè quello che sulla base dell'iniziativa dell'Inghilterra, il cosiddetto piano Beveridge, ha teorizzato che lo Stato, appunto, deve essere lo Stato sociale che si occupa dei cittadini dalla culla alla bara, quello a cui per intendersi si rifà la nostra Costituzione repubblicana. Quello che sta succedendo oggi in Europa, per esempio il fermo da 10 anni o da 20 anni da 10 anni dei salari e l'abbassamento spaventoso dei minimi salariali e l'aumento spaventoso delle diseguaglianze, non è un fatto europeo, è un fatto mondiale. Negli Stati Uniti, che pure non conoscono la crisi, non certamente dell'Italia, ma nemmeno il progresso più contenuto dell'Europa, negli Stati Uniti i minimi salariali sono di molto, ma di molto inferiore ai redditi di sopravvivenza. Quindi è un effetto della crisi della globalizzazione quello che stiamo vivendo anche in Europa, ma sarebbe sbagliato pensare di guardare all'Europa e di risolvere i problemi dentro l'Europa, sarebbe come dire che li risolviamo in Italia, e quindi abbiamo bisogno di guardare alle prossime elezioni europee come ad una occasione assolutamente determinante. Se per caso vincono i sovranisti, noi siamo destinati ad una situazione mondiale che ci determinerà fino in fondo, senza che l'Europa abbia più la capacità di fare quello che sarebbe stato possibile fare quando fu concepita. Alcide De Gasperi nel 1951 prevedeva che se l'Europa non avesse avuto una sua dimensione politica, ma solo diplomatico-amministrativa come quella che ha ora, che pure è indispensabile, sarebbe stata percepita come un peso, anche se non lo era, e sarebbe stata considerata un aspetto non positivo da parte dell'opinione pubblica, che si sta verificando assolutamente, ma non bisogna, secondo me, sottovalutare le prospettive.
L'Europa è importante, ma perché l'Europa svolga la sua funzione, prima di tutto deve esserci. E per esserci non deve essere nelle mani dei sovranisti, che hanno come obiettivo quello di disgregare l'Europa. Non a caso sono sostenuti dalla Russia e dagli Stati Uniti. Conclusione: non bisogna assolutamente sottovalutare le prospettive che si aprono ad un rilancio europeo, alla sua realizzazione compiuta, dopodiché sarà possibile fare l'Europa sociale che viene giustamente richiesta, ma senza un rilancio dell'Europa non ci sarà possibilità nemmeno di fare l'Europa sociale, perché in mano ai sovranisti noi saremmo tornati indietro di almeno 70 anni,
e ci andrebbe bene se dal sovranismo non si passa al nazionalismo del secolo scorso, che fu foriero delle guerre che abbiamo conosciuto, anzi che l'Europa ha conosciuto in tutta la sua storia, perché questi 70 anni di pace sono i 70 anni da quando c'è questa specie o questo disegno europeo.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora è il turno di ascoltare le risposte di Massimo Biagioni.
Parlare dell'Europa significa rischiare davvero di banalizzare tutti. Certamente l'Europa non è quella sognata da Altiero Spinelli o dai padri fondatori, da Adenauer, da Schumann, di quelli che pensavano all'Europa davvero come l'antidoto alle guerre, e hanno messo in mano a persone come Delors la possibilità di fare effettivamente strada sulla strada dell'integrazione europea. Oggi naturalmente i problemi sono enormi, a cominciare da un Parlamento ingessato, a cominciare da una Commissione troppo ampia e piena di falle, di buchi. Non c'è un esercito comunitario, non c'è una politica estera insieme, non c'è una politica della giustizia, non c'è l'armonizzazione fiscale, solo l'Europa e la finanza. Pensiamo all'IVA, no? E nel turismo avere un IVA differente tra paese a paese significa agire anche sulla concorrenza sleale. L'allargamento è stato prematuro, forse all'est. Certamente si è prodotto un meccanismo dove insieme all'Europa della finanza c'è l'Europa della burocrazia, che è un elefante che sforna leggi e norme utili soprattutto a giustificare se stessa e i costi faraonici che rappresenta. Pensiamo che l'Europa nei confronti dell'Italia ha tentato un massacro vero e proprio di prodotti d'eccellenza. Pensiamo al miele, che veniva fatto anche con il miele delle api, oppure alla cioccolata, dove c'era anche il cacao ma moltissimo altro. Pensiamo alla pasta di grano tenero, pensiamo all'autorizzazione al parmesan, che era una copia tedesca del parmigiano reggiano, e altro. Tornano quindi tutti i dubbi che a metà degli anni 90 vennero sui trattati di Maastricht, sul 3% e sulla costruzione di un'Europa che non era integrata e che non ha un'azione politica nei confronti del mondo. Le luci italiane vinte dall'Africa, era prevedibile l'acuirsi dell'immigrazione, e noi non abbiamo fatto come Europa a sufficienza. Certo, l'Italia ha di che dolersi, ma per propria responsabilità, perché se ricordate la Commissione europea, quando è stato indicato un italiano, penso a Malfatti, oppure anche dopo a Prodi, hanno vissuto questo incarico europeo come una cosa di secondo piano, come un risarcimento perché non potevano stare in Italia, tant'è che Malfatti si dimise da Presidente dell'Unione Europea per venire in Italia a fare il Ministro dell'Agricoltura. E quindi, mentre le altre nazioni si occupano delle direzioni, si hanno messo i migliori, noi facciamo con anche persone di secondo piano che vanno bene, però non danno la svolta. I leader non sono mai presenti, non sono mai propositivi, mentre le altre nazioni riescono a esprimere un personale politico e burocratico, diciamo organizzativo, di primo ordine. Noi dovremmo molto riflettere su questa Europa, cominciando con il mea culpa e non dare la colpa agli altri.
Grazie anche a Massimo Biagioni. Ora ascoltiamo invece Paolo Bartolozzi, che parlamentare europeo invece lo è stato veramente.
È molto importante, quando si parla di Europa, sapere di che cosa si parla. L'Unione Europea è ed è stata una delle più grandi intuizioni del dopoguerra da parte delle nazioni del mondo libero, cioè dell'Europa occidentale. Essa ha permesso ai paesi facenti parte, tra cui l'Italia, di crescere economicamente e socialmente. Basti pensare per esempio all'agricoltura, che negli anni 50 occupava il 60% degli italiani e che oggi, con il 4% degli occupati in questo settore, produce circa 34 volte il reddito di quegli anni. E ciò grazie soprattutto alle politiche comunitarie. Voglio ricordare inoltre che dopo l'istituzione dell'Unione Europea è stato garantito per più di 70 anni pace nel vecchio continente, mentre prima, ogni 20-30 anni, l'Europa conosceva l'orrore della guerra. Oggi, grazie all'Unione Europea, i conflitti si risolvono senza ricorrere alle armi. Con l'Unione Europea abbiamo la possibilità di libero scambio delle merci, senza dazi doganali, e stiamo vedendo quanto questo sia importante. Basti pensare alle difficoltà degli inglesi che, avendo deciso per la Brexit, cioè l'uscita dell'Unione Europea, dall'Unione Europea, si sono trovati in una situazione di non sapere come fare, poiché questa scelta rischia di mettere in ginocchio l'economia, e non solo questa, di tutta la Gran Bretagna. I cittadini dovrebbero riflettere prima di votare. Certi partiti cosiddetti sovranisti non hanno compreso l'importanza dell'Unione Europea. Oggi in Europa tutti possiamo muoversi liberamente tramite il Trattato di Schengen e molti studenti possono frequentare scuole di altri paesi senza problemi e i lavoratori possono muoversi nei diversi paesi con gli stessi diritti che hanno nel proprio paese. La moneta unica permette e favorisce lo scambio di merci e la circolazione turistica o per motivi di lavoro o di studio nei paesi dell'Unione Europea. Ma nonostante queste positività, oggi l'Europa necessita di profondi cambiamenti. Prima di tutto deve eliminare una burocrazia pesante sulle imprese, le istituzioni e sulle politiche economiche e sociali. Deve istituire una politica di bilancio, di fiscalità comune, anche se perseguita in modo graduale. Deve inoltre incentivare le politiche forti di investimenti pubblici, anche attraverso bond di emissione della Banca Centrale Europea, se si vuole rilanciare la crescita e l'occupazione nei paesi dell'Unione. Dobbiamo ripartire dalla Costituzione Europea per dare più potere all'azione dei paesi europei, con riforme effettive, poiché, e lo vediamo in questo momento storico, ogni paese da solo non conta niente nello scenario globale mondiale. L'Europa invece insieme rappresenta la prima economia e rappresenta 500 milioni di persone. È facile per alcuni partiti cercare di scaricare sull'istituzione europea le proprie incapacità di governo, ma ciò non risponde a verità e le bugie, si sa, hanno nella vita come nella politica le gambe corte.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Vi ricordo che abbiamo affrontato il problema dell'Europa. Europa, non basta dire Europa per risolvere tutti i nostri problemi. Come ha scritto nel suo libro uscito lunedì scorso il governatore della Toscana Enrico Rossi. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.